Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, sono Stefano Baldi e stasera abbiamo un ospite d'eccezione. Lo so che lo dico sempre, quindi non mi credete più. Però è veramente d'eccezione perché anche il tema è particolare. Parleremo oggi, così mi serve anche per introdurre bene il mio ospite, di musica classica e diplomazia. Quindi può sembrare una forzatura, spiegheremo perché questo titolo e perché questo tema per fare una chiacchierata. Il mio ospite stasera è il maestro Lorenzo Turchi Floris.
Buonasera.
Grazie per aver trovato il tempo di trascorrere questa oretta con noi per parlare di questo tema un po' particolare. Ma c'è un legame secondo te tra musica e diplomazia? Adesso non è che esauriamo tutto nella tua risposta iniziale, però...
Beh, entrambe sono delle forme di comunicazione, quindi ritengo di sì. La musica è una forma di comunicazione che arriva nell'intimo dell'interlocutore e la diplomazia serve anche un po' per questo, credo, no?
Sì, ma non è che vengono sempre associate, non è la prima cosa che viene in mente, no? Quando si parla di diplomazia o quando si parla di musica. Poi in questo caso veramente stasera ci concentriamo un po' in musica classica, quindi anche agli ascoltatori diciamo che la selezione sarà tutta basata su musica classica. Speriamo anche di avere un altro ospite, adesso vedremo, per telefono però, ma soprattutto su musica tua, quindi grazie anche per questa occasione che ci dai e anche altre... pezzi che vedremo come sono collegati al discorso che vorremmo intraprendere. Però io prima ho detto non ho ben definito il tuo ruolo all'interno della musica classica. In effetti tu hai un ruolo multiplo, no? Cioè sei un direttore d'orchestra, sei un compositore, sei un interprete. Non so se questo è l'ordine giusto, magari non c'è nessun ordine. Tu che ti senti di più?
Non c'è nessun ordine, hai ragione, sono un uomo che cerca di fare un percorso artistico nella sua vita, non sono un direttore d'orchestra, un pianista, un compositore, sono un musicista, un viandante.
Beh, viandante sicuramente, perché poi appunto proprio oggi, già oggi vieni da vicino, no?
Sì, sì, oggi da vicino.
Oggi arrivi dal nord?
Sì, sì, sì.
Però poi vivi, ecco, una delle difficoltà con i musicisti in alcuni casi dire dove vivono.
Sì, in realtà si vive sul treno, si vive sull'aereo, si vive un po' ovunque, siamo sempre in viaggio, forse perché proprio la musica è questo vettore, quindi noi saliamo e ci facciamo trasportare in tutti i sensi.
Forse il viaggio, lo spostamento è qualcosa che è in comune con i diplomatici.
Forse questo sia un altro punto. Sì,
anche se i musicisti rimangono relativamente meno tempo nel posto in cui diciamo svolgono la loro attività, relativamente.
Relativamente, dipende. Spesso ci sono anche musicisti che restano anni per una stagione, per esempio ecco, il caso di Muti a Filadelfia o tanti altri musicisti che restano...
Tu dov'è che rimani più tempo?
In Svizzera.
Ecco.
Sì, quindi, è la mia seconda patria.
Beh, poi vedremo perché la Svizzera. Io intanto però ne approfitto per ricordarvi, sempre parlando di diplomazia dintorni qui a Radio Luis, che tutte le puntate, questa inclusa, le potete riascoltare in un sito, oltre che sul sito di radioluis.it, naturalmente nella parte podcast, ma anche in un sito dedicato alla trasmissione, e il sito è a questo indirizzo diplomaziadintorni.wordpress.com. Tutte le puntate sono disponibili, così come ci potete scrivere a un indirizzo che è diplomaziadintorni@gmail.com. Forse siamo pronti per il primo pezzo musicale, qui però ci devi aiutare o prima o dopo un pochettino a guidarci in questa scelta. Devo dire che il primo pezzo già ha un suo interesse dal titolo che tu hai scelto.
Sì, volevo proporre il Tarantango. Tarantango è un pezzo che ho scritto per un'occasione americana circa 2 anni fa e volevo rendere omaggio alla tarantella italiana e al tango argentino. E quindi è nata questa miscela fra una tarantella e il tango, e appunto Tarantango, dove i due ritmi si affrontano, si scontrano e finché non si ritrovano.
E per quale tipo di organico è questo?
È un'orchestra d'archi e pianoforte solista, anche abbastanza particolare come organico, perché poche volte si trova un'orchestra d'archi che accompagna un pianoforte solista, si ritrova giusto all'epoca barocca, ma insomma è abbastanza raro.
Bene, io direi che possiamo adesso passare all'ascolto del pezzo, che poi casomai sul quale poi ritorneremo eventualmente per spiegare meglio come unire due mondi così diversi, forse.
Sì, diciamo adesso ascoltiamo la parte finale del pezzo, altrimenti sarebbe troppo lungo, quindi è giusto.
Sì, vabbè, oggi purtroppo dovremo massacrare un po' i pezzi per farne solo delle brevi estratti, però questo è inevitabile in una trasmissione in cui cerchiamo anche di parlare, quindi ci scusiamo con gli ascoltatori e con gli amanti della musica classica che vorrebbero ascoltare tutto il pezzo, ma poi lo renderemo disponibile in qualche modo, magari con qualche link, vedremo. Bene, Tarantango, un pezzo composto da Lorenzo Turchi Floris. Questa chi è, con quale orchestra viene eseguito?
Mission Chamber Orchestra.
Perfetto, Tarantango. Tarantango, bellissimo, bellissimo questo attacco iniziale.
Questa sì, era proprio l'introduzione a questo pezzo che dura circa 20 minuti.
Ah, quindi un pezzo di 20 minuti?
Sì.
Bene, forse ne vale la pena ascoltarne poi un altro pezzettino, però.
Magari
vediamo come ci evolviamo. Senti, io volevo riprendere sul concetto di tarantelle e di tango, che sono due forme che individuano un po' due culture diverse. Tu le fai incontrare, no? Qui forse possiamo vedere un'immagine tipo quello che si fa anche in diplomazia.
Assolutamente, no? Sono due mondi diversi che hanno sicuramente una tradizione diversa, non solo ritmica ma anche melodica. Quindi non è stato semplice combinare i ritmi, ma io credo che studiando una poliritmia, studiando un contrappunto melodico fatto bene, si può arrivare appunto a fondere queste due culture, che è quello che credo che poi fanno i diplomatici. Quando tutto sembra impossibile, in realtà c'è sempre un punto di incontro in tutte le culture,
anche se alcuni negoziati non è che vanno sempre a buon fine, ma questo fa anche alcuni pezzi musicali, probabilmente poi certe volte non si riesce a trovare quell'armonia che si vorrebbe. da compositore.
Diciamo che il compositore dovrebbe arrivare comunque.
Beh, anche il diplomatico. Questo è vero. Diciamo che la decisione, però, nel caso della composizione, la prende solo il compositore stesso, come modellare, come girare, come incastrare. Nel caso di un negoziato, magari ci sono almeno più parti in genere che bisogna mettere insieme.
Sì, ci sono sicuramente più compromessi da fare, proprio perché non si fanno con se stessi, ma si fanno con altre persone. Mentre il compositore si confronta con una... con se stesso alla fine, con le proprie conoscenze, con la propria arte. Un diplomatico si incontra con un materiale umano, quindi anche volubile. Anche.
Senti, ma c'è un luogo comune, no? Quello che la musica è una lingua che tutti possono comprendere. Non pensi che certe volte questo luogo comune è un po' troppo spinto? Non è vero che la musica... Cioè, la musica, bisogna dire quale musica, perché se noi facciamo ascoltare questo tuo pezzo in Papua Nuova Guinea a chi vive di ritmi, senza offesa assolutamente, naturalmente, un massimo rispetto dal punto di vista antropologico musicale, non è che arriva subito. Allora, tu che cosa ci vedi in questo discorso che la musica è uno strumento di linguaggio comune?
Dunque, la musica è sicuramente un linguaggio potentissimo, forse il più potente che abbiamo come linguaggio e come forma d'arte. Ci vuole preparazione, sì e no. Io ricordo, ero bambino e ascoltai un concerto del maestro Giustarini al Duomo di Siena, all'epoca vivevo a Siena, e da lì iniziai questo percorso che ancora oggi mi accompagna, che è quello musicale. Quindi, diciamo, ci sono persone più o meno sensibili senza alcuna preparazione. Poi ci sono persone invece che vanno preparate, ma come del resto ci si prepara a tutto nella vita, ci si prepara a vedere colori, ci si prepara a vedere, ad ascoltare il mare, ci si prepara a tante cose. E anche alla Biennale di Venezia, se noi ci andiamo per la prima volta senza preparazione, magari restiamo un po' delusi. Poi invece, preparandoci, diciamo questa fase culturale ci aiuta a vedere, perché conoscere vuol dire anche sentire diversamente la vita.
Ma quando si parla all'interno di questo discorso di preparare, di essere sensibili, spesso parliamo, e io penso che sia giusto parlarne, della nostra tradizione musicale italiana in particolare, quindi individuandola all'interno di un insieme più ampio, come uno strumento straordinario che noi abbiamo per la promozione del nostro paese, inteso come strumento culturale. Secondo te questo è ormai un modo di dire o è veramente, anche nella tua esperienza, qualcosa che noi potremmo usare ancora di più per affermarci e per magari poi trainare altri aspetti del nostro paese?
Guarda, io ho viaggiato tanto, posso dirti che l'italiano come uomo è un uomo straordinario, un uomo pieno di inventiva, pieno di idee, pieno di speranza, è una persona che si sa sempre rinnovare, al contrario di altre culture che magari non hanno avuto questa tradizione. Noi ci siamo sempre un po' arrangiati anche, no? E quindi, indipendentemente da questo, è chiaro che una forma d'arte che nasce un po' dall'improvvisazione, come quella musicale, in un paese come l'Italia è diciamo la sua prima forma di espressione. L'Italia poi è una cultura musicale enorme, è un paese non solo musicalmente, architettonicamente, geograficamente straordinario, quindi ritrovare quello che è culturale nel nostro paese per poi riproporlo all'estero è meraviglioso, è d'obbligo, credo che sia d'obbligo. In fondo, che cos'è la cultura? La cultura è la nostra memoria, quindi...
Sì, anche la nostra storia, no? Passata, presente, ma anche futura.
Per capire il futuro bisogna capire prima il passato, e quindi la nostra memoria, altrimenti siamo un po' come malati di Alzheimer, che non ci ricordiamo e non possiamo progettare
niente. Anche un grande
niente.
Passato viene spazzato via. Esatto. Senti, io sarei pronto per ascoltare, come avevamo detto prima, un altro pezzettino di Tarantango, se tu sei d'accordo.
È la parte finale, sì.
La parte finale è così.
Dove finalmente la tarantella si scontra con il tango in questi fuochi artificiali. Poi.
E vediamo l'effetto che fa. Tarantango, parte finale. Lorenzo Turchi Flores. Beh, direi che gli applausi ci stanno tutti. Questa è una versione dal vivo, bellissima. Tarantango, Lorenzo Turchi Flores, che oggi è il nostro ospite. Beh.
Questa è una versione che risale a 2 anni fa al Broward Center di Fort Lauderdale, Florida.
Beh, quindi, ecco, ritorniamo al discorso di portare certi prodotti, non so se poi possiamo chiamare la musica un prodotto, comunque certe sensazioni, certe sollecitazioni dall'altra parte dell'oceano, in questo caso. È vero che negli Stati Uniti c'è un grande amore della musica, un grande interesse, però ecco, hai costruito un ponte. Lì com'è stato ricevuto questo tuo pezzo?
Molto bene, sì sì, assolutamente. La musica, sì, è un elemento che viaggia sempre, quindi porta con sé i sapori, le emozioni e i profumi di paesi tanto lontani, tanto diversi.
Ma nel portare questi, cioè tutto il portato della musica, no? Come si riesce poi a renderlo, e qui parlo forse al direttore più che anche al compositore, però abbiamo parlato, come si riesce a renderlo in altri posti, cioè tu sei un direttore italiano, no? Come vieni percepito quando dirigi musica italiana? Cioè, si dice un direttore italiano, dirige musica italiana, quindi è il massimo dell'italiano. Oppure no, non è così e non c'entra nulla e la musica di per sé viaggia senza chi la interpreta.
Beh, l'interpretazione musicale è fondamentale per noi interpreti. L'interpretare qualcosa è rendere queste ombre chiaroscure che stanno sempre in un'opera d'arte più o meno visibili, è come guardare una statua e mettere dei punti luce, dei punti d'ombra e cambiarli secondo l'inquadratura, secondo come tu la vedi e come la senti. E quindi anche la musica, il grande interprete, il grande direttore, riesce a far percepire sfumature anziché altre, pur restando la forma della statua o del pezzo musicale è la stessa ovunque.
Però tu, essendo italiano in questo caso, ti faccio un po', non voglio fare il nazionalista naturalmente, questo si potrebbe anche riproporre per chi, i tedeschi che dirigono Wagner, adesso non voglio, però adesso mi focalizziamo sull'italiano. Tu hai un vissuto tuo nel paese, nelle cose che hai fatto, negli odori che hai respirato, nelle cose che hai mangiato in tanti anni, non tantissimi, della tua vita, altrimenti ti faccio sembrare più anziano di quello che tu sei, assolutamente, che poi hanno secondo te un qualche tipo di riflesso anche nel modo in cui tu senti, percepisci e quindi poi trasmetti la musica che dirigi, anche quella che componi?
Sicuramente sì, e poi c'è un punto molto importante. L'artista italiano all'estero è sempre percepito come l'artista fantasioso, come l'artista che ha qualcosa in più, ha questa marcia in più. Gli altri ce lo riconoscono, siamo noi che forse non abbiamo ancora questa capacità di vederlo. E quindi
forse questo vale anche per tante altre cose.
Sì, sì, credo che sia
nell'incontro della diplomazia, sì. E quando noi dobbiamo dimostrare, dalla ricerca scientifica a non so tante altre attività che svolgiamo in Italia, forse a volte siamo noi che...
No, è come se ci autopugniamo, no? È un po' la nostra tradizione che ci fa sembrare sempre meno bravi degli altri. In realtà siamo straordinari, siamo percepiti come tali dall'estero, quindi forza, andiamo avanti assolutamente.
E tu pensi che anche questo possa essere un elemento importante per la lingua? Penso per esempio all'opera, no? Adesso lo so che dico delle banalità, l'opera in italiano, quindi italiano, però tu ritieni che questo possa veramente essere un drive, tanto per non usare una parola italiana, no, possa essere un elemento di trascinamento?
Ma questo lo è stato in tutto il Settecento, in tutto l'Ottocento, fino alla metà del Novecento. L'opera italiana ha portato la lingua italiana nel mondo, dalla Cina al Giappone, alla Russia, all'America. Tutti gli artisti d'opera parlano italiano e tutti i fruitori dell'opera in genere, il pubblico, riconosce l'area italiana, riconoscerà Vincerò, Castadiva e quanti altri insomma nel mondo hanno portato questa musica straordinaria. Quindi ci sono delle vere e proprie scuole, tra l'altro, di nell'opera, quando tu vai a Sydney o quando vai, non so, a Pechino, ci sono proprio scuole di opera che fanno dei corsi di lingua italiana proprio per questo.
Adesso io, se fossi stato un buon programmatore, no, avrei proposto di far sentire un pezzo cantato con l'opera. Invece no, faremo altro, perché noi ci piace anche sfruttare al massimo il tempo che abbiamo per dare tante sollecitazioni diverse.
Ma torneremo sull'opera.
Ci torneremo. E invece vorrei far ascoltare un pezzo di un autore non molto noto, perché Ettore Carosio non è un autore particolarmente noto, e questi Sorrisetti infantili, e il cui esecutore è un tuo amico e che conosco anch'io, che è Alessio Nebbiolo.
Alessio è un grandissimo chitarrista che vive a Ginevra da tanti anni, e magari sarà lui stesso, o comunque spiegheremo la scelta di Carosio e di quant'altro subito dopo.
Bene.
Quindi
Sorrisetti infantili, Ettore Carosio, eseguiti da Alessio Nebbiolo.
Thank you.
e abbiamo ascoltato questo bellissimo pezzo di Ettore Carosio, Sorrisetti infantili, nell'esecuzione della chitarra, del tocco di Alessio Nebbiolo. E se adesso la tecnologia ci aiuta, vediamo, dovremmo avere Alessio in linea. Proviamo a sentire. Alessio, ci senti?
Sì, forte e chiaro, buonasera.
Ecco, ciao buonasera. Alessio, come stai? Sto qui con Lorenzo.
Saluti a tutti.
Ti sentiamo un po' con qualche frammentazione, ma ti sentiamo. Allora, abbiamo appena sentito un pezzo da te eseguito di Ettore Carosio, Sorrisetti infantili. Adesso non ti faccio il riassunto di quello che abbiamo detto con Lorenzo, però se invece ci dici chi era Ettore Carosio e perché tu hai un po' valorizzato e riscoperto questo grande compositore.
Sì, con molto piacere. Ettore Carosio ed Ermenegildo Carosio erano due fratelli chitarristi nati ad Alessandria, di origine umile, che vissero alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo, in un'epoca in cui la chitarra e il mandolino suonavano soprattutto nella musica da salotto e riproponevano con le loro melodie, con le peculiarità tipiche di questi strumenti, la musica in voga a quel tempo, che era sia musica arie d'opera e musica lirica, quindi con arrangiamenti, trascrizioni per chitarra, e anche musica ballabile in qualche modo. Quindi questi compositori che sono stati dimenticati, e anche un po' tutto questo repertorio italiano che è stato dimenticato, viene riscoperto soltanto in questi ultimi anni, e questo anche per un motivo fondamentale, che la chitarra con Segovia ha avuto nel repertorio spagnolo il suo repertorio, diciamo, fondamentale fino ancora agli ultimi anni.
Senti, tu hai detto italiano prima, infatti noi, una delle così parti della conversazione avuta con Lorenzo Turchifroris riguarda proprio, diciamo, l'opportunità che la nostra musica classica in questo specifico caso ci dà di affermarci, adesso una parola un po' forte, all'estero, oppure comunque di rappresentarci all'estero. Tu che in fondo hai un po', vai a scavare, perché poi è anche un esercizio che tu hai fatto, quello di riscoprire questi autori, quanto pensi che questa musica possa ancora dare in termini di rappresentare l'Italia, costituire una possibilità per far conoscere ancora meglio la cultura italiana?
Ma io penso che sia importante, perché la musica, come tutte le forme d'arte, secondo me, sono un po' anche lo specchio del loro tempo. La musica della Belle Époque, e la Belle Époque è stata per l'Italia, per Torino in particolare, un'epoca molto, molto ricca, sia per il fermento culturale e anche politico, sociale, per cui questa musica rappresenta in qualche modo e ci ricorda un po' quell'epoca. Io la vedo anche molto molto bene, e diciamo come un veicolo che potrebbe anche legare forme d'arte diverse, dal teatro alla danza, ma anche alla pittura o all'architettura di quell'epoca, e quindi questa potrebbe essere anche in qualche modo la colonna sonora di un momento storico, secondo me, molto importante per il nostro paese e per la nostra cultura.
Senti, tu hai detto una cosa che io adesso ti ridomando, e domando anche a Lorenzo che sta qui con me, vorrei proprio sapere il vostro parere. Hai detto che la musica è un po' lo specchio del tempo. Io sono completamente d'accordo su questo, però mi domando, la musica italiana oggi, anche quella classica, primo, c'è? Ma questo, la risposta potremmo già dire sì, perché abbiamo appena ascoltato Tarantango di Lorenzo, ti posso dire dai primi pezzi, ma c'è varia, ma quanto rispecchia e cosa rispecchia la musica italiana contemporanea di oggi? Quanto noi la possiamo utilizzare anche per diciamo esportazione, secondo te? Poi sentiamo Lorenzo.
Secondo me la musica c'è, poi noi siamo spesso abituati a diciamo, magari attraversiamo un'epoca non proprio la più florida della nostra storia, quindi siamo abituati un pochino anche a lamentarci, però la musica c'è, ci sono tantissimi compositori, c'è comunque un'attività culturale, e io vivendo anche all'estero e lavorando molto all'estero vedo che c'è per la cultura italiana in generale, quindi anche per la sua musica, un grandissimo interesse. Noi siamo forse proprio il paese della cultura, proprio nell'immaginario, anche nello stereotipo collettivo. Secondo me questa musica c'è, è anche un pochino compito nostro quello di diffonderla, di farla conoscere il più possibile all'interno di contesti internazionali, e non soltanto fra di noi, ma anche quindi all'interno delle grandi stagioni che si fa di concerti che si fanno in tutte le grandi capitali europee e non soltanto.
Lorenzo, tu che ne pensi?
Io sono d'accordo, forse dove pecchiamo nel nostro settore è che non la facciamo fruire al grande pubblico, ecco, ce la suoniamo un po' fra di noi, ecco, detto in gergo. Mentre grandi forme d'arte o anche la musica pop attuale fruisce di canali di preferenza, si indirizza ad un pubblico enorme, noi restiamo sempre un po' fra di noi, abbiamo anche un po' questa, non dico puzza sotto il naso, ma il musicista classico è sempre un po' a parte, sempre un po'... ecco, tanto tu Mozart non lo capisci, ma cosa vuoi sapere di Beethoven, come se fossero cose irraggiungibili. In realtà la musica di Beethoven è altrettanto moderna dal momento che la si produce, ecco, la cosa meravigliosa della musica è che è sempre moderna dal momento in cui si fa. Sono linguaggi diversi, ma la musica è moderna perché vive in questo momento, perché io la suono in questo momento. Abbiamo un po' questa pecca che non riusciamo a portarla al grande pubblico.
Senti Alessio, hai un altro poco di tempo a rimanere con noi, vorremmo far sentire un altro pezzo suonato da te.
Con piacere.
Allora, il pezzo che abbiamo selezionato è diciamo più noto probabilmente di quello precedente, ma non per questo meno più bello, è un pezzo di Niccolò Paganini, questo suonerà più familiare probabilmente anche ai nostri ascoltatori, è la sonata numero 24, opera 84, nell'esecuzione di Alessio Nebbiolo. Thank you. Mi dispiace molto sfumare questo. Alessio, sei ancora in linea?
Sì, sono in linea.
Scusa se noi lo sfumiamo, ma come sai i tempi sono sempre quelli. Meravigliosa questa tua esecuzione della sonata numero 24 di Paganini. Io ho detto che probabilmente il pubblico conosce molto Paganini, ma magari lo conosce come violinista.
Sì, sicuramente è molto più conosciuto come violinista, eppure Paganini ha scritto moltissima musica per chitarra, ha suonato la chitarra tutta la sua vita. È più conosciuto come violinista da un lato perché la sua immagine di violinista, lui ha sempre curato molto la sua immagine e diciamo ha scelto un proprio personaggio anche nel modo di vendersi all'epoca. È uno dei primi grandi artisti che facevano tournée in tutta Europa, era veramente molto conosciuto, quindi ha sempre suonato soltanto il violino nelle situazioni diciamo dei grandi concerti. Invece nei concerti cameristici, che in realtà erano moltissimi a quell'epoca perché era una un'usanza molto in voga, suonava molto spesso la chitarra in modo altrettanto virtuoso che il violino. E l'altra ragione forse per cui questa musica è meno conosciuta è che anche nel repertorio chitarristico è stata pubblicata soltanto a partire dal 1980, cioè quando i manoscritti si sono stati ritrovati e poi resi pubblici e quindi oggetto delle varie edizioni che si sono susseguite.
Beh, tutte queste e contestualizzazioni aiutano sempre a capire ancora meglio i pezzi che si ascoltano. Fa parte di quello che prima con Lorenzo dicevamo, di elementi che aiutano tutti quanti a capire meglio la musica, no? Perché poi la musica sì, ci può colpire in maniera diversa, avere sensibilità diverse, però tanto più la si ascolta, la si segue, la si approfondisce e tanto più la si riesce ad apprezzare, soprattutto quando è di grande qualità. Senti Alessio, non ti teniamo oltre e ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi. Adesso cosa ti aspetta? Qual è il prossimo concerto che avrai?
Il prossimo concerto sarà un concerto qui a Ginevra il giorno 6, quindi sabato 6, e poi mi aspetta soprattutto una registrazione che sarà proprio lì a Roma nei giorni di Natale.
Ah, che bello.
Sarà un CD interamente dedicato a Piazzolla e che sarà registrato con il quartetto Orfeo, con la direzione artistica di Lorenzo e per il label Brilliant Classics.
Beh, quindi un'altra occasione, parliamo qui, si rincrociano non solo Lorenzo che sta qui con noi, ma si incrocia il tango, si incrociano tante altre cose. Bene, magari avremo occasione di riparlare di tutto questo. Intanto grazie mille per essere stato con noi e allora buona continuazione.
Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Arrivederci.
Bene, ritorniamo solo, dico solo ma non è poco, qui in studio con Lorenzo Turchi Floris per riprendere la nostra chiacchierata un po' su musica e diplomazia, musica classica e diplomazia. Abbiamo toccato vari temi naturalmente, ma tanti altri ci
uno
ci...
molto importante, Stefano, trovo che era quello che avevi sfiorato poc'anzi, l'opera italiana come mezzo di trasporto della nostra lingua. E è incredibile come ci dobbiamo immaginare l'opera nel Settecento e anche tutto l'Ottocento come un po' come il cinema di oggi. Oggi andiamo a vedere la commedia divertente oppure andiamo a vedere il film drammatico. E all'epoca esisteva appunto l'opera drammatica di Verdi, di Puccini, oppure l'opera buffa di Donizetti, e andavamo a vedere questo film e il film era fatto in italiano. Andavamo in Germania e il film era fatto in italiano senza sottotitoli, e quindi questo è un aspetto molto molto importante. Il prossimo brano, credo che sia nella lista, è un brano appunto di Mozart di lingua tedesca, che sì, scrive qualche opera in tedesco, ma la sua più grande produzione, e non solo la più grande produzione, ma proprio la più grande genialità di Mozart viene proprio fuori nelle opere italiane, scritte su testo italiano. Ed è incredibile come il suono di una lingua possa appunto affiancare e stimolare la genialità di un compositore.
Beh, io spero che, e credo che ancora oggi e chi si avvicina all'opera italiana in qualsiasi paese al mondo veramente poi riesce ancora meglio a penetrare la nostra cultura, appunto come diciamo prima, i nostri sapori, i nostri gusti, no? C'è un collega molto, molto bravo che ha fatto un documentario sull'opera di Pechino, è un maestro che lì insegna canto naturalmente, compreso il direttore d'orchestra, che sono legatissimi all'Italia e parlano italiano perfettamente, quindi tutto è collegato, magari ci si avvicina per la musica, per l'opera, poi si impara meglio la lingua, si impara meglio la cultura e ci si lega, no? Può essere un legame straordinario fra due paesi che nasce dalla musica ma che poi in realtà si estende a tantissimi altri aspetti.
Assolutamente, è incredibile come nel passato paesi come l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, la Spagna abbiano colonizzato il mondo con guerre e noi lo abbiamo fatto con l'opera.
Beh, questo mi sembra una bellissima riflessione e sicuramente può essere una linea di continuità nel nostro modo di vedere le invasioni, no? Che sono una forma di condivisione della cultura, non certo qualcosa per distruggere il resto. Abbiamo promesso di far sentire un pezzo cantato di opera, dobbiamo mantenere la promessa. Il pezzo che ascolteremo è Batti Batti o Bel Masetto e la cantante è anche una nostra amica che conosciamo bene, Carolina Mattiotta. So che non dovremmo sfumare specialmente il cantato, quindi è lesa maestà, però dobbiamo approfittarne per cercare di mettere dentro questa scatola quanti più elementi belli noi possiamo, quindi mi dispiace di aver sfumato questo Batti Batti o Bel Masetto eseguito cantato da Carolina Mattiotta, però siamo costretti. Senti, ma l'opera, qui adesso è un pezzo naturalmente classico di opera, però l'opera viene soprattutto associata a qualcosa, anche come ne abbiamo parlato finora, a qualcosa veramente che appartiene al passato. È veramente rimasta ferma al passato? Si è congelata questa forma o c'è qualcosa anche di contemporaneo?
No, ci sono molti artisti contemporanei che scrivono ancora per opera. Io oggi volevo proporre proprio una piccola sorpresa, un clin d'œil, dicono i francesi, un occhiolino ad un artista italiano, Girolamo Deraco, che scrive l'opera più minimalista della storia e vince anche un premio al Festival Internazionale dell'Opera in Ungheria. E lascio ascoltare, sono qualche secondo.
Beh, poi ne parliamo dopo.
Ecco, quello che abbiamo appena ascoltato è l'opera più breve del mondo, stata appunto premiata, e io capisco che possa lasciare di stucco qualche ascoltatore.
Sicuramente lascia perplessi.
Sicuramente lascia perplessi. Girolamo voleva esprimere il mondo d'oggi, un mondo velocissimo, un mondo dove si ha la difficoltà di vedere la propria immagine come uno specchio rotto che si frantuma, dove l'uomo, dove la nostra mente ha difficoltà a ritrovarsi, e quindi è un po' rotta in mille pezzettini.
Forse è significativo anche il titolo di quest'opera.
Taci.
No, quindi c'è tutto veramente un discorso che si riassume, come tu hai detto, in pochissimo tempo. Ed è vero quello che dici, che appunto è un po' una fotografia di tante cose che viviamo oggi velocissime. Se pensiamo che oggi comunichiamo con 140 caratteri, no? Abbiamo compresso anche quello.
Assolutamente. Quindi, se pensiamo a internet, se pensiamo alla velocità della nostra vita in questo momento, Taci rientra fra di noi. Poi al di là della valenza artistica, secondo me enorme, è una testimonianza del giorno di oggi, ed è un frammento della nostra vita, un clendoi.
Senti, io adesso vorrei affrontare, prima che il tempo, che per definizione, come si dice sempre in radio, è tiranno, ma in realtà il tempo è un dato oggettivo, però noi lo trascorriamo facendo queste piacevoli conversazioni, prima che veramente ci si chiuda questa opportunità, vorrei esaminare con te un altro aspetto importante, secondo me, nell'ambito della musica diplomazia, e quindi come questi due elementi possono in qualche modo nutrirsi l'uno dell'altro, cioè, ed è quello della musica vista come elemento di cooperazione fra paesi. Questo lo dico perché tu hai delle esperienze in questo senso che hai fatto. Vorrei che ne parlassi. In quale senso la musica può costituire un ponte fra paesi molto diversi?
Stefano, come dicevamo prima, la musica è un dialogo fra l'anima, è un dialogo che le anime si interscambiano, se crediamo nell'anima o se no nelle nostre emozioni più intime. E parla al di là delle lingue, parla attraverso l'emozione, quindi è una forma d'arte che sicuramente può legare. Guarda, io ho avuto l'esperienza pochi giorni fa di montare le scene su un film, e quando monti una scena su un film, il film è muto e lo animi, dai anima, dai vita a questo film, allora dai la sensazione di amore, dai la sensazione di terrore, dai la sensazione di quello che vuoi. Talvolta si vede anche nel film dell'orrore una persona che gira una chiave e che abbiamo paura, e non c'è motivo di aver paura, eppure abbiamo paura perché dietro c'è una percussione, c'è un violino che suona strano. E allora tutto questo ci fa percepire che la musica ha un linguaggio, è un linguaggio molto ben specifico, insomma. Quindi la musica è un motore d'amore, e nella mia vita ho avuto la bellissima opportunità di incontrarmi con tanti altri artisti e di creare insieme a loro un'organizzazione che si chiama Music for, che ha sede a Ginevra, a Roma, a Torino,
anche
Inghilterra.
Un sito, vero? Per quelli che vogliono approfondire, Music4.
Sì, è musicfor.eu, come Europa. Uh-huh. E sono tutti artisti che danno parte della loro attività musicale in concerti il cui obiettivo è quello di creare altre scuole di musica, creare borse di studio per bambini che studiano musica, comprare degli strumenti. E quindi
e in quali paesi ci sono state questo tipo di attività?
Attualmente abbiamo collaborato 3 anni con il Mozambico, 3 anni con Haiti, ricomprando 128 strumenti all'Orchestra Sinfonica di Haiti, che andò distrutta nel 2010 dopo il terribile terremoto. E in questo momento stiamo collaborando con l'orchestra Capossoca in Angola, stiamo cercando di aiutare i ragazzi nel costituire questa orchestra e questo ci ha aiutato anche
le vostre strutture diplomatiche. Questo,
esatto,
mi fa piacere, perché
quindi,
poi è un'occasione anche in quel caso per evidenziare certi legami.
Assolutamente, senza di voi noi non potremmo avere dei legami a così lunga distanza e per così lungo
tempo. E quali sono i ritorni di questo tipo di attività? Non parlo di ritorni naturalmente economici, ma sul piano dei risultati che poi...
Sono straordinari, abbiamo costruito 3 scuole di musica, come ho detto prima, ho comprato degli strumenti, comprato le borse di studio, e c'è un'interazione fra i ragazzi, per esempio, che collaborano qua, anche abbiamo 8 conservatori con noi, Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, che collaborano con noi in questi progetti e che dall'Italia organizzano concerti per l'Angola, e quest'anno l'Angola verrà qua con l'Italia e gli studenti dei conservatori, i musicisti di domani si integreranno con questi musicisti africani, e per loro è un'esperienza straordinaria da ambo le parti, anche perché in questi paesi la musica è un elemento di grande forza, di grande motore, che forse noi abbiamo un po' perso, perché la musica per noi fa parte di un tutto che viviamo quotidianamente, per loro invece è proprio un messaggio di vita, proprio di speranza.
Beh, direi che con questo esempio che tu hai portato abbiamo anche ancora meglio spiegato il titolo di questa puntata, che forse inizialmente poteva sembrare abbastanza misterioso, ma che poi, spacchettandolo in tanti elementi, dà un quadro di veramente enormi possibilità attraverso la musica di fare relazioni internazionali, vogliamo chiamarle diplomazia.
No, la musica è diplomazia, la musica è diplomatica. Al tempo di Haydn, per esempio, il principe e la regina, quando accoglievano i propri stranieri, dedicavano una sinfonia, un preludio, quindi magari, ecco, consiglio alle ambasciate.
Sarebbe bello ritornare a quello, non solo l'inno nazionale.
Consiglio alle ambasciate di ritornare magari e di chiedere ausilio ai propri compositori in patria per accogliere gli ospiti.
Allora abbiamo purtroppo raggiunto quasi il termine della puntata e io vorrei far sentire un ultimo pezzo, quindi direi che salutiamo prima dell'ultimo pezzo, in modo che poi potranno sentirsi i nostri ascoltatori questa ennesima scelta musicale che ha un suo significato. Il pezzo scelto è un pezzo di Astor Piazzolla, che è famosissimo, che si intitola Adios Nonino. L'esecutore è il Quartetto Orfeo.
Quartetto Orfeo. Sono 4 fantastici ragazzi romani che si sono uniti al Music For da qualche anno, e quindi anche loro collaborano con noi in questa marcia di solidarietà musicale con il mondo, e questo sarà un po' una preview di quello che sarà poi il disco che incideranno con Alessio Biolo qui a Roma.
Bene, prima di ascoltarlo io vi devo salutare, ringrazio naturalmente Lorenzo Turchi Floris, vi segnalo che tutto quello che non abbiamo detto, che è tantissimo su di lui, su quello che fa, quello che ha fatto, e anche con tutti i vari collegamenti, Music For compreso, voi lo potete trovare anche sul suo sito, che è molto semplice, lorenzoturchi.com, quindi andate se volete approfondire. E vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata su diplomaziedintorni.wordpress.com. e Stefano Baldi vi ringrazia per aver seguito Diplomazia e Dintorni oggi, vi dà appuntamento a martedì prossimo, e adesso siamo pronti per questo ascolto che abbiamo annunciato, Adios Nonino di Astor Piazzolla.
Arrivederci. Thank you.
Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.